giornata grigia, nuvoloni pesanti, pioggia, strade bagnate, gente che cammina con gli ombrelli. Iniziamo così questa conduzione, vediamo un po'. A Peretola ci sono 8,3 gradi, pioggia debole ci danno sulla costa cielo coperto in questo momento. Non dovrebbe piovere, però ci sono altri fronti temporaleschi, anzi delle altre nuvole che si dirigono verso la costa toscana. Dando un'occhiata alle isobare si vede che c'è una serie di perturbazioni, quindi tra un po' chiediamo all'AMA che cosa succederà, però è proprio una serie di fronti che si dirigono da ovest e nord-ovest verso la Toscana, quindi brutto tempo, però le temperature sono abbastanza miti, quindi vabbè, d'altra parte è inverno.
Come on now. Fix me up.
Buongiorno Gianni Messeri dell'AMMA. Allora, come tutto come previsto, cattivo tempo, nuvole, pioggia, ma non solo oggi Gianni, sto guardando la carta del tempo, sono uno dopo l'altro questi fronti che si dirigono su di noi.
Sì, questo appuntamento, intanto buongiorno a tutti. Questo appuntamento si può esaurire molto rapidamente dicendo che si è aperta la porta dell'Atlantico e sembra non volersi chiudere.
Mamma mia, guarda, ce ne sarà una mezza dozzina. Cioè, sì. E fra l'altro noto una cosa, che l'intervallo fra uno e l'altro è molto rarefatto, è molto breve, quindi praticamente...
Sì, è talmente breve che talvolta non si riesce neanche a vedere l'interruzione al flusso perturbato. Come in effetti anche in questo fine settimana, perché si sono succeduti alcuni impulsi, ma abbiamo fatto
sembra lo stesso.
Alcuni casi a notarlo, ecco.
Quindi sembra la stessa perturbazione, in realtà sono diversi fronti uno dietro l'altra, senza quel break che di solito hanno fra l'uno e l'altro. E vabbè, la domanda a lunga scadenza è quanto durerà tutta la prossima settimana, Gianni, davvero?
Ma io direi che al momento si fa fatica a notare la fine, per cui mi sembra che il mese di gennaio si concluda in questo modo e anche il mese di febbraio con molta probabilità inizi su questa falsa riga. Per cui la domanda più difficile a cui posso rispondere è quando finirà, perché al momento non si vede questa fine.
Allora facciamo un'altra valutazione, perché questo tempo così è il tempo di novembre-dicembre di solito, no? Perché poi gennaio inizia a fare freddo e ci sono quelle giornate anche di sole con temperature abbastanza basse, con le gelate, come se fossimo in ritardo, Gianni, è una mia impressione.
Guarda Jimmy, questo che dici è vero, ma si riferisce a un qualcosa che era nel passato e che adesso non c'è più, perché con un pianeta che si scalda così tanto, l'energia in gioco è talmente tanta che si passa da una fase che ci ricorda più l'inverno a una fase che ricorda più l'autunno con molta rapidità, e anche con fenomeni non certamente frequenti nell'inverno, come sono i rovesci temporaleschi. Anche ieri ci sono stati alcuni temporali che hanno interessato le zone dell'arcipelago, ma anche alcune zone dell'entroterra della nostra regione. La nota positiva, se vogliamo trovarla, questa forse a molti farà piacere sapere, che almeno in montagna, e mi riferisco soprattutto alle zone delle Alpi, ma anche dell'Appennino, è previsto l'arrivo di nevicate, in alcuni casi anche molto abbondanti.
Questo per chi pratica lo sci, no? Perché anche per l'economia certo, della nostra montagna pistoiese, per l'Abetone, è sicuramente una buona notizia, perché negli anni passati insomma ha sofferto parecchio, quindi questa potrebbe essere una buona notizia. Sei tu o sono io? No, pronto?
No, è mio purtroppo.
Ecco, sì. Bene, detto questo, visto che le previsioni per la settimana sono state abbastanza facili da fare, due parole sul cosiddetto ciclone. A me dà un po' fastidio che lo chiamino ciclone, però ho visto che è corretto, perché in fondo i cicloni, quelli si dovrebbe dire ciclone tropicale, però addirittura oggi ho trovato anche uragano.
Uragano.
Ho visto delle foto fake in cui hanno praticamente copiato e incollato sulla Sicilia un uragano proprio tropicale. E che sta succedendo con la comunicazione per quanto riguarda il meteo? Non è un po' pericoloso anche questa diciamo mercificazione delle notizie meteorologiche con queste esagerazioni, Gianni? Che ne pensi?
Ma questa è una tendenza, Jimmy, che è iniziata qualche tempo fa. Si fa sempre più spesso a chi corre più veloce a trovare la notizia che attrae maggiormente gli utenti, anche ricorrendo a termini che non solo non sono diciamo idonei, ma sono profondamente sbagliati e creano confusione anche in chi li ascolta. Sicuramente l'uragano è uno dei termini più meno indicati per descrivere il fenomeno che si è verificato, e anche facendo alle immagini copiate, adesso si va incontro anche a un periodo molto pericoloso, perché basta guardare in rete e si trovano tante immagini modificate con l'intelligenza artificiale. Ce ne sono alcune clamorose, riguardano la Kamčatka per quanto riguarda la neve, che riportano delle situazioni fatte anche molto bene, però veramente si fa fatica a districarsi in questo mare di notizie ormai modificate ad arte.
Ecco. Nulla, vabbè, quindi siamo più o meno sulla stessa linea, però la cosa che a volte trovo dei titoli anche su testate che dovrebbero essere autorevoli, che dovrebbero stare attenti, ci sono i correttori di bozze, no? Che dovrebbero stare attenti,
non
a quello che scrivono
molto bene.
Vabbè, comunque questo non per diminuire, perché è stato un fenomeno veramente intenso che ha creato tantissimi danni, ma
no, questo semmai si può dire alcune cose che sono secondo me scientificamente più interessanti,
sì.
Ovvero sia al fatto che certi tipi di avevamo una configurazione a grande scala estremamente favorevole a fenomeni intensi, che era legata a un'azione di blocco sull'est Europa e all'ingresso di infiltrazioni umide e anche fresche in quota su un mare che, complice il cambiamento climatico, era estremamente caldo. Queste configurazioni tendono ad aumentare, come tutte le configurazioni di blocco all'interno di un contesto di cambiamenti climatici, e i fenomeni associati tendono a divenire più intensi proprio perché c'è un mare che presenta anomalie termiche rispetto a un passato rilevanti, e questo determina una maggiore intensità dei fenomeni, sia siano precipitativi, sia siano di intensità di vento, perché il minimo diventa più profondo, e sia siano di mareggiate. Questo tipo di fenomeni sono proprio fenomeni che si inseriscono bene all'interno del discorso che facciamo da anni sul cambiamento climatico.
Esatto, come giustamente hai detto, i fenomeni correlati, perché nel caso di una tempesta tropicale è proprio lui, è il ciclone, è l'uragano, è il tifone che arriva. Queste erano praticamente le tempeste, perché che cosa c'è di sbagliato a chiamarle con tempeste? Tempeste è già una parola che dovrebbe far paura abbastanza, no? Le tempeste che erano correlate, diciamo, a questo minimo che voi dell'anno giustamente chiamate cut off, e che arrivavano, ma non c'era, non è possibile, soprattutto poi le tempeste tropicali sono estive, non invernali, e quindi sono impazziti tutti, Gianni.
No, io purtroppo penso che ci sia malafede, per cui più che essere impazziti sono termini che attraggono l'attenzione, ma io non riesco a capire cosa ci sia di interessante nell'imparare cose che non sono adeguate, che non corrispondano a ciò che si verifica. Certo. È una battaglia persa. E
è una battaglia persa. Ci arrendiamo, Gianni, vai, non ne parlo più. L'ultima volta. Grazie, ci sentiamo come al solito domani mattina.
Un caro saluto a te e a tutti gli amici di Controradio.
Buon resto della domenica, Gianni.
Grazie.
Leonardo mi manda una foto dove c'è una strada allagata, questo è il commento. Io capisco che non si può prevedere tutto, ma rimediare ad allagamento continui ogni due gocce di pioggia. E la foto ritrae il semaforo viale Guidoni con via Pionieri dell'Aviazione, e questo sicuramente si potrebbe forse fare, anche perché le piogge in questo momento non è che siano esagerate, almeno poi dipende anche in che zona. Parliamone invece, dice Roberto, a non finire almeno ci facciamo gli anticorpi e li diffonderemo. Ecco, sei mai stato a Minneapolis? Che casino succede? No, non sono mai stato in Minnesota. No, non sono mai stato nel mezzo dell'America, però questo è vergognoso quello che sta succedendo. Hanno l'ICE ha praticamente mano libera, può fare quello che vuole per mandato di Donald Trump, e hanno praticamente ucciso un'altra persona che praticamente non era sicuramente necessario, anche perché era già a terra, trattenuto da sei agenti, non c'era nessun bisogno di sparare. E quello che sta succedendo negli Stati Uniti d'America è questo, quello che succede nel momento in cui il potere può praticamente fare quello che vuole, come stabilire una forza speciale di polizia, che è una forza diversa da quelle che sono le forze di polizia già esistenti negli Stati Uniti, che appunto viene chiamata ICE, e avere il potere di dare a sua volta mano libera a questi aguzzini. Perché sono degli aguzzini questi, diciamocelo francamente. Ecco, allora, pensateci bene quando andate a votare, anche chi magari sta nella destra potrebbe non piacere quello che sta succedendo negli Stati Uniti d'America, in cui c'è praticamente una forza repressiva che, come negli ultimi due casi, è finita per assassinare due cittadini americani, fra l'altro bianchi.
Sai ragazzi, le fogne allagate, lo sai perché succede, caro Jimmy?
Dimmi.
Perché non si fanno le manutenzioni alle cavitoie dei tombini, e sono pieni di foglie, pieni di troiai, pieni di porcai di mondo. Basterebbe fare le manutenzioni, ma siccome il personale per fare le manutenzioni non ce n'è più perché non viene pagato, ecco perché. Ciao. Sempre lamentoni senza sapere il motivo per cui. Ragazzi,
bisogna sapere, giusto?
Stiamo più soli e andiamo da lavorare anche alla gente, cazzo.
Bip, in ritardo, ma ho bippato. Vabbè, grazie Alessandro. Magari l'ultima parola te la potevi risparmiare,
Take us.
Allora, vediamo un po' cosa succede in città. Ponte del Pino rallenta la città, treni bloccati, ma il traffico regge. Italia divisa in due per lo stop della linea ferroviaria fra le stazioni di Campo di Marte e Rifredi, le attese dei turisti, la ripartenza oggi alle 15, quindi vabbè, era necessario per fare la nuova passerella. Poi brutta notizia, Viola KO col Cagliari, ora la corsa della salvezza per la salvezza si complica di nuovo, brutto scivolone, ai. Fiorentina si ferma per la prima volta nel 2026, 2-1 in casa al Cagliari, e vede interrompersi a 4 risultati utili consecutivi la risalita che era cominciata da inizio anno. Vabbè, allora fra un attimo avremo la rubrica Stargazing.
In compagnia, la stagione 2025-26 del Metastasio di Prato. Andare a teatro, un gesto rivoluzionario per tornare a stare insieme. Info, programma completo e biglietti su metastasio.it.
Da giovedì 29 a domenica 1 febbraio al Metastasio, La gatta sul tetto che scotta, spettacolo con la regia di Leonardo Lidi, che celebra il legame poetico tra Anton Chekhov e l'americano Tennessee Williams, procedendo nell'esplorazione dell'animo umano e dei suoi travestimenti. Torna Le parole di Urbinek dal 18 al 27 gennaio. Un progetto per riflettere sulla memoria della Shoah e il tempo presente, con lezioni civili, teatro, musica. Fuga è la parola della quarta edizione, e a portarla in scena saranno Nicola La Gioia, Toni Servillo, Paola Caridi, Massimo Cacciari, Laura Fontana, Tommaso Greco, Ijaba Scego, Francesco Martinelli, spettacoli musicali con la band Evie Van e con Maurizio Geri e Nico Gori. Programma completo su leparoledurbinek.it. Biglietti in vendita presso Teatro Manzoni Pistoia e online su bigliettoveloce.it.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 28 gennaio alle 17.30, in occasione del Giorno della Memoria, Fabrizio Rondolino presenta Elena, storia di Elena Colombo, una bambina sola nella Shoah, Giuntina Editore.
Nuovo viaggio del Contra Radio Club. Giordania, una storia che passa per il deserto. Visita la città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici. Le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum. Un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti, con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 6 al 13 maggio, un nuovo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
Controradio. Stargazing.
Buongiorno alla dottoressa Alessandra Zanazzi, INAF, Osservatorio di Arcetri.
Buongiorno, buona domenica.
Oh, oggi un temone, dottoressa, un temone, le tempeste solari e quindi di conseguenza anche le aurore, le famose aurore.
Esatto.
Che cosa sta succedendo? Come mai iniziamo a parlare di aurore anche alle nostre latitudini?
Esattamente, sono stati diversi avvistamenti nella settimana scorsa di aurore anche nel nord Italia, nelle Dolomiti, le Alpi, eccetera. È un fenomeno bellissimo, ma è piuttosto raro alle nostre latitudini. Allora vi volevo raccontare un po' come funzionano e che cosa succede, no? Di solito le vediamo nell'emisfero nord, si vedono in Finlandia, in Norvegia, Svezia, Islanda, Islanda, Alaska, in Groenlandia, di cui ora si parla tanto, no? Allora, intanto vi volevo raccontare come funziona, no? E come al solito devo partire un po' da lontano. Parto dal sole, che è il grande responsabile di tutta la faccenda, come dicevi anche te, no? Allora, ci serve sapere un po' come è fatto il sole, che l'abbiamo detto tante volte, è una stella, produce energia nel nucleo, il nucleo è a 15 milioni di gradi e poi il calore prodotto nel nucleo si propaga verso gli strati più esterni della stella, che sono via via più freddi, fino a, diciamo, alla superficie del sole, che si chiama fotosfera, che si trova a 5700 gradi. Quindi da 15 milioni la temperatura verso l'esterno, fino alla fotosfera, scende a 5700 gradi. Sotto la fotosfera c'è una regione più calda della fotosfera che si chiama zona convettiva, perché lì il calore prodotto nel nucleo, che fin lì arriva trasportato dai fotoni per radiazione, ma vabbè, viene portato lì invece, nella zona convettiva, il calore viene trasportato verso la superficie per convezione, cioè come nell'acqua che bolle. Ci sono delle celle di granulazione, si chiamano, delle grandi bolle sostanzialmente, ma grandi davvero anche come la Terra, che le vediamo risalire verso la superficie trasportando la materia più calda dalle zone interne verso le zone più superficiali, verso la fotosfera appunto. Quindi lo strato del sole sotto la fotosfera ribolle, però ci sono dei punti in cui questo movimento delle bolle calde che salgono verso la superficie viene bloccato, e per questo ogni tanto nella fotosfera compaiono le macchie solari, cioè regioni che sembrano, che appaiono più scure, come macchie proprio, perché lì la materia più calda che viene da sotto non riesce ad arrivare, e quindi quelle zone sembrano più scure semplicemente perché sono più freschine, potremmo dire, no? Ma freschine in senso relativo, sono sempre
per modo di dire freschine,
4.000-4.500 gradi, però invece che 5.700, ok?
Sì.
Il motivo per cui queste zone sono più freschine è che i moti convettivi che portano il calore da sotto, come abbiamo detto, queste bolle, sono bloccati in quei punti da forti campi magnetici che impediscono la circolazione della materia. Ora, come funziona questa storia del campo magnetico? La materia è fatta di atomi. Nell'atomo c'è il nucleo, che contiene le cariche positive, che sono i protoni, cariche elettriche positive, e poi intorno c'è un numero uguale in ogni atomo di elettroni, che sono le cariche elettriche negative dell'atomo. Nell'atomo gli elettroni sono legati al nucleo e in totale ci sono tante cariche positive quante negative, per cui l'atomo è elettricamente neutro. Se però gli atomi ricevono abbastanza energia, come nel caso della stella che è molto calda, arriva tanto calore e tanta energia, gli elettroni possono catturare questa energia, la catturano e, diciamo così, ne approfittano per andarsi a fare un giro, si staccano dal nucleo e l'atomo diventa uno ione. Ecco, il sole, abbiamo detto tantissime volte che è una palla di gas, ma questo non è correttissimo, perché in realtà dovremmo dire che è una palla di plasma, cioè un gas così caldo da essere ionizzato, cioè gli elettroni non sono legati ai rispettivi nuclei, ma sono in giro. Le stelle hanno in genere temperature così alte, così tanta energia dentro, che in tutte le stelle gli elettroni sono staccati dai loro nuclei e si muovono liberamente. Quindi la materia complessivamente è elettricamente neutra, ma dentro gli elettroni, che sono le cariche negative, sono staccati dai nuclei, che sono le cariche positive. Quindi il gas è vero che è fatta di gas, il sole, ma di gas ionizzato, cioè plasma, che viene anche considerato il plasma, il quarto stato della materia, quello solido, liquido e gassoso. Sulla Terra il plasma esiste poco, il fuoco è plasma, i fulmini, poi ci sono i plasmi artificiali come le lampade a scarica, però insomma non ce n'è tanto. Invece l'universo è praticamente quasi tutto fatto di plasma, le stelle sono fatte di plasma. Tornando al Sole, questa palla di plasma ruota su se stessa, ma quello che si è capito è che la rotazione del Sole è, come si dice, differenziale, cioè, non essendo un corpo solido, all'equatore gira più velocemente che non ai poli. Un giro del Sole, la materia e gli atomi che stanno all'equatore girano intorno al Sole in 25 giorni, mentre invece ai poli ci mettono 35 giorni. Ora, il fatto che il Sole è fatto di plasma, di cariche elettriche, abbiamo detto, libere, e in rotazione è molto importante, perché ha come effetto, come risultato, un effetto dinamo per il quale si genera un campo magnetico, e quindi il Sole è una specie di immensa calamita. Un campo magnetico può essere visualizzato grazie alle linee di forza del campo stesso, che indicano dove il campo agisce nello spazio circostante. Cioè le linee di forza visualizzano il campo, sono delle curve, dei disegni che fanno vedere dove il campo è più debole, cioè dove sono più rade, o dove il campo è più intenso, dove le linee sono più fitte. Se metto una calamita, qualcuno ci avrà giocato, no? Sotto un foglio con sopra la limatura di ferro, vedo che il ferro, che reagisce alla calamita, al campo magnetico, si dispone secondo dei disegni, delle linee di forza appunto, che entrano e escono dalla calamita, disegnando come degli anelli, no? Le cariche elettriche reagiscono al campo magnetico esattamente come la limatura di ferro, cioè gli elettroni liberi, le cariche elettriche libere, si dispongono lungo le linee di forza. Nel Sole il campo magnetico costringe le cariche elettriche, quindi il plasma, che abbiamo detto è fatto da cariche più e meno separate, a muoversi lungo le linee di forza stesse. Le macchie solari sono delle regioni nella superficie del Sole in cui il campo magnetico, che costringe il plasma a muoversi secondo le linee di forza, è talmente intenso da inibire il moto convettivo e la risalita del plasma caldo. Cioè lì le linee di forza sono così fitte che la materia, che il plasma, non ci riesce ad arrivare. E quindi le macchie mi fanno vedere dove i campi magnetici del Sole sono particolarmente potenti, sono un segnale visibile della presenza di un'attività magnetica molto forte, perché l'attività magnetica del Sole non è costante. Ci sono dei momenti in cui il Sole è molto irrequieto e attivo, e magneticamente attivo, diciamo, quindi periodi invece in cui è molto meno attivo, è calmo e tranquillo, e le macchie solari si attivano o si spengono, diciamo così, compaiono e scompaiono seguendo un ciclo che mi indica l'attività del Sole, che dura tra 11 anni questo ciclo, si è visto. Ora avrete capito, è un momento di attività particolarmente intensa in cui infatti ci sono molte macchie solari, e il Sole ha questa attività magnetica forte, per cui per esempio io l'ho visto il Sole col telescopio storico di Arcetri lunedì, c'ha un sacco di belle macchione grandi. Ora, perché cosa succede per il fatto, per le aurore specificamente? Che il campo magnetico con le sue linee di forza è anche ancorato, attaccato alla materia, cioè non solo il plasma si dispone lungo le linee di forza, ma se si sposta, la materia che si sposta si porta dietro alle linee di forza. Il plasma gira con la rotazione su se stesso del Sole e il campo magnetico gira con esso. Però siccome la rotazione differenziale non è tutta alla stessa velocità, se ho delle linee di forza che escono da un punto e rientrano in un altro, e questi due punti vanno a velocità diverse, le linee di forza si distorcono, si aggrovigliano, si avvolgono, no? E certe volte questa distorsione è così estrema, diciamo, così aggrovigliata, che le linee di forza si spezzano, che il campo magnetico si spezza e si riconnette, e nel far questo libera, quando si spezza, grandi quantità di energia. Ce lo possiamo immaginare un po' come corde elastiche tese tra due punti che a un certo punto si staccano, liberando un sacco di energia. Quando questo accade, il campo magnetico si crea un brillamento, cioè delle zone in cui improvvisamente aumenta la luminosità di quel punto nel Sole, anche espulsioni di plasma, espulsioni di massa che si chiamano coronal mass ejection, e dopo l'esplosione, in queste situazioni, il plasma viene sputato fuori dal Sole, miliardi di particelle elettricamente cariche di elettroni e protoni vengono scagliate in tutte le direzioni, in particolare verso la Terra.
Ci stiamo arrivando.
L'ho dovuto prendere lontana, l'avevo detto.
Ci stiamo arrivando.
È un vento solare particolarmente forte. Il vento solare c'è sempre un flusso di particelle cariche che riesce a sfuggire dalla superficie, dalla corona del sole, verso le zone esterne, verso lo spazio fuori, fino anche a terra, no? Però certe volte è una brezza solare, certe volte è un vento violentissimo,
una tempesta,
un flusso particolarmente energetico, una tempesta, esattamente. Ed è quello che si sta succedendo adesso. Ora, che succede? Che il plasma espulso dal sole, questo vento solare particolarmente violento, arriva a terra. Anche la terra c'ha un campo magnetico intorno, e le linee di forza
fortuna,
del campo terrestre,
per fortuna direi,
per fortuna, esattamente, perché questo vento può essere anche molto molto dannoso per gli esseri viventi, per l'atmosfera. Quindi abbiamo una specie di scudo magnetico che ci protegge, no? E queste linee di forza avvolgono il pianeta come anelli che entrano e escono dai poli, così possiamo visualizzare, no? Entrano dal polo nord, entrano e escono dal polo nord e dal polo sud. Quindi vicino ai poli magnetici, dalle parti del polo nord e del polo sud, le linee di campo sono aperte, permettono a una parte di queste particelle di penetrare e di arrivare in atmosfera. È per questo che abbiamo le aurore polari esattamente verso il polo nord e verso il polo sud, e di solito a latitudini molto alte, perché lì le particelle del vento solare riescono in qualche maniera a penetrare e interagiscono con i gas che sono in atmosfera e con gli atomi, eccitandoli, e quindi gli elettroni dei gas dell'atmosfera eccitati passano a livelli energetici più alti, poi tornano allo stato iniziale emettendo le luci caratteristiche delle aurore, no? In questo periodo, quando c'è un'emissione così energetica, questo vento che arriva è così potente che può schiacciare e deformare il campo magnetico della Terra, lo scudo terrestre, consentendo a queste particelle di penetrare anche a più bassa latitudine, e quindi riesco a vederle magari sopra le Alpi oppure insomma nel nord Europa, ma non così a nord.
Io l'ho vista l'aurora boreale, l'ho vista nelle foto quando abbiamo fatto il viaggio con Conto Radio,
e lì era a nord, era
sì.
È
una sera sola della settimana che siamo stati, perché sono diversi fattori. Prima di tutto ci deve essere la tempesta, poi certo, non ci devono essere le nuvole, perché se ci sono le nuvole non
esatto,
si
deve essere bel tempo,
ed essendo inverno è un po' complicato, però una notte l'abbiamo vista ed è veramente impressionante. Però c'è una differenza con i filmati che vedo di quelle locali, che l'aurora boreale è lassù, per tutti i colori che erano più verde e blu e non rosse, e poi sono mutevoli, cioè si muovono in continuazione, sono veramente impressionanti, perché ti danno veramente l'idea di un fenomeno totalmente incontrollato. I filmati che ho visto di queste prese sulle Alpi sono più uniformi, sono una luminosità più diffusa. Come mai? Questa era la
domanda. Allora, il punto è questo, che la colorazione della luce emessa dipende dai gas atmosferici che vengono diciamo colpiti, no? E dall'energia delle particelle solari che arrivano e che le colpiscono. Tanto più le particelle sono energetiche, tanto più riescono a penetrare profondamente nell'atmosfera, ok? Quindi dipende dall'altitudine dove arrivano e da quali elementi, diciamo, molecole trovano a quell'altitudine. Per esempio, se sono poco energetiche e riescono ad arrivare in quota più alta, 250-400 chilometri di quota, osserviamo una colorazione più rossastra perché viene eccitato l'ossigeno molecolare che emette e riemette, diciamo, nel rosso. A quote intermedie, 100-200 chilometri da terra, no? L'atmosfera e le particelle che riescono ad arrivare sono abbastanza energetiche e li eccitano ossigeno atomico, non molecolare. Quindi la colorazione viene più quelle verdi, diciamo, i colori verdi che si vedono. Invece in quote più basse ci sono i blu e i viola, le colorazioni blu, violaceo, che sono bellissime lo stesso, no?
Sono rare, e però, sono più rare.
E sono più rare perché devono essere particelle molto energetiche, cioè vento solare con una tempesta che vengono da una tempesta abbastanza violenta. Arrivano quindi molto più velocemente, con molta molta più energia e riescono a eccitare l'azoto, e questo avviene a un'altezza di un'ottantina di chilometri di quota, ok? Noi quando le vediamo basse, e infatti se vedete le foto di quelle delle Alpi, sono tutte rossicce, perché sono quelle che avvengono a più alta quota, e perché qui arrivano robe meno energetiche, no? Perché oppure anche perché, ora cerco di spiegare questa cosa, ma diciamo se l'aurora avviene a alta quota, io la vedo anche più lontana, quindi magari è una perché la Terra è sferica, io guardo in alto, vedo cose lontane, come guardare la cima di un monte all'orizzonte lontano, non so se mi spiego.
Sì.
Quindi quelle rosse le vedo anche da più lontano,
più in basso, diciamo, latitudine più bassa.
Più sud magari avviene un'aurora che la vedo a latitudini più alte e vedo solo la parte rossa.
Certo.
Perché lassù, no? Diciamo così. Poi le oscillazioni, il movimento, queste forme ondulate come delle lenzuola, insomma, questa cosa caratteristica viene dalla variabilità del vento, ovviamente, e dalle oscillazioni stesse del campo, proprio del campo magnetico terrestre, che pure non è così stabile, c'ha delle oscillazioni, dei cambiamenti, e questo fa cambiare continuamente l'apparenza, diciamo, il punto in cui viene colpito l'atmosfera, e quindi dà questa sorta di movimento che pure è così affascinante, penso. Io non l'ho mai vista l'aurora boreale,
Una sola serata merita un viaggio alle alte latitudini,
sì, penso, perché è veramente... una roba che vale un viaggio, sì. Mi ha affascinato
anche una volta, sola, veramente, e non era nemmeno di quelle enormi, però si capisce proprio la nullità che siamo, la cosa che viene in mente guardando l'aurora, dice, ma proprio siamo proprio zero. Grazie dottoressa, un paio di commenti veloci. Allora, io la dottoressa la adoro, siete troppo forti, saluti da Matteo, socio di Prato. E poi c'è una battuta:
grazie,
e io che credevo fossero i riflessi del sole sugli scudi delle Amazzoni. Questa è bellina,
Vabbè, è complicato, gli scudi degli Amazzoni lontani.
E poi queste ganzissime lezioni di astronomia non le trovo in podcast. No, ci sono, poi ti faccio sapere al nostro ascoltatore dove sono. Grazie dottoressa, buona giornata, ci sentiamo domenica prossima.
Grazie a voi, buona domenica. Grazie.
A T per te, in viaggio con Autolinee Toscane. In onda ogni ultimo mercoledì del mese su Controradio. Primo appuntamento mercoledì 28 gennaio alle 9. Controradio 2026, 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Diversamente dalle piattaforme di streaming, l'ascolto di Controradio è gratuito. Ma se ti associ alla Controradio Club, contribuisci a mantenere non una radio qualunque, ma quella che ti sveglia al mattino, che ascolti in auto verso il lavoro e nel tempo libero. È la colonna sonora della tua vita, con la musica migliore, nuova o di tanti anni fa, e l'informazione originale e indipendente che ti aiuta a farti un'opinione sui fatti che accadono. Tutto ciò ha un valore per te.
Controradio 2026, 50 anni insieme. Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, escluso sabato e festivi.
Controradio.
Sì, sì, se in salotto, come in bagno, oppure in camera da letto, e perché no, in cucina, ci venisse voglia di avere una vera e propria palma, sappiate che è possibile farlo coltivando in vaso il ventaglio cinese. Buongiorno Stefano Pissi, ortista.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Una palmettina in casa, la Livistonia cinensis.
Cinensis.
La palma cinese.
Sì, cade proprio a fagiolo oggi in questa giornata piovosa, così almeno ci portiamo della natura proprio in casa. Che la,
magari ci si mette una luce appropriata, un po' diffusa, si tira fuori uno sdraio, si mette gli occhiali da sole e si fa finta di essere ai tropici, con la palma. Esatto, allora, sì. Parlaci un po' di questa pianta. Allora, vediamo.
Allora, questa pianta, Livistonia chinensis, è una pianta che ha diversi nomi comuni che in qualche modo la descrivono. Si chiama palma cinese proprio perché è di fatto una pianta della famiglia delle palme, o ventaglio cinese oppure palma fontanea. È una pianta ovviamente perenne della famiglia delle monocotiledoni, cioè sostanzialmente, anche se ha un comportamento arboreo, è di fatto molto più simile ad una pianta erbacea che ad un albero, perché le monocotiledoni non producono legno. Ed è una pianta molto molto interessante per la coltivazione casalinga, in quanto è fra le palme una di quelle che ha un ridotto accrescimento geneticamente, quindi si presta
ad essere
Sì, è una palmetta un po' più piccola rispetto magari alle palme più di dimensioni più grandi, quindi può essere coltivata proprio perché ha un accrescimento anche lento, oltre che ridotto, può essere coltivata in vaso. Il valore ornamentale di questa palma, io ho messo una fotografia sul nostro Facebook se volete andare a vederla, sono proprio le foglie. Sono foglie fatte, innanzitutto hanno un picciolo molto molto lungo e molto rigido, che portano queste grandi foglie, queste foglie a forma di ventaglio, che sulla parte distale, sulla parte finale, si frastagliano in varie punte, che all'inizio, quando la foglia è appena emessa dalla gemma della pianta, è giovane, sono proprio erette e danno l'idea proprio di un ventaglio, mentre via via che la foglia cresce, queste foglie, la punta delle foglie si inclinano e danno l'idea, specialmente se si vede la pianta da lontano, di una fontana, di qualcosa che ricade, e quindi danno questo effetto molto molto interessante dal punto di vista, insomma.
La cosa che è interessante, no, è che assomiglia in piccolo alla palma hawaiana, perché la palma hawaiana, ora non so come si chiama esattamente, che è quella che ha lo stesso formato di foglie, no? Tipo a ventaglio con un lungo picciolo, però sono altissime, sono tipo 15 metri, e sono quelle che si vedono a Los Angeles, che non sono native di Los Angeles, sono native delle Hawaii, sono tutte piantate, ma ce ne sono centinaia di migliaia a Los Angeles. E questa praticamente è una miniatura di quella palma.
Sì, è una palma ad accrescimento ridotto rispetto a quelle. Si possono vedere, basta andare sulla nostra a Livorno, ecco, sul piano di Livorno si vedono queste palme, ovviamente di diversi metri di altezza. E questa invece è una pianta consigliabile per la coltivazione in casa. Basta prendere ovviamente un vaso non troppo piccolo, che potrà essere aumentato nelle fasi di coltivazione di cure culturali, può essere aumentato negli anni se si vuole ottenere una palma di dimensioni maggiori, compatibilmente con la metratura della casa, insomma.
Bene, cioè, è resistente?
Sì, è una pianta, ovviamente sarà difficile vederne la fioritura, quindi la fase produttiva, perché non è nel suo ambiente, però è una palma, è una pianta che si può coltivare facilmente in casa, facilmente se le condizioni di luce sono favorevoli. La pianta ovviamente ha bisogno di molta luce, anche se non in diretta, però insomma la quantità di luce deve essere bastante a specie. Ed è importante anche, magari non è una cosa comune saperlo, è permettergli un ricambio d'aria. Come questo a tutte le piante che stanno in casa, certe volte si vedono piante che soffrono solamente perché è l'aria che gli manca, ecco, per fare la fotosintesi. E quindi è fondamentale riservargli anche questa cura. E le irrigazioni, le concimazioni che si fanno regolarmente e più frequentemente nella stagione vegetativa, quindi da aprile ad ottobre, e poi quando le condizioni di vegetazione si riducono per il nostro clima che varia, si irriga meno e si concima più di rado.
È interessante perché è molto bella, devo dire, fa molto arredamento, sì. Ha bisogno di spazio, però, perché è larga per queste, sì, foglie a ventaglio,
sì.
Grazie Stefano Pisti degli Ortisti, buon orto, viva la natura.
Viva la natura sempre.
Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. But in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.
E per la rubrica Libro e Società do il buongiorno al professor Stefano Tani.
Buongiorno Jimmy, buongiorno a te, ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Eccoci qua anche oggi,
ce l'abbiamo fatta. Diventa sempre più difficile scegliere il libro della settimana. Sì. Questo è interessante, però, questo farà venire i brividi al nostro artista, perché il titolo è Il taglio del bosco di Carlo Cassola, professore.
La settimana scorsa abbiamo parlato del barone rampante che i boschi li amava e saltava di albero in albero, no? E senz'altro il barone Cosimo di Piovasco non sarebbe contento di questa mia scelta,
no.
Io cerco un po' di difenderla. Questo taglio del bosco, racconto lungo di Carlo Cassola, scritto nel 48-49 e pubblicato nel 1950, in realtà fa vedere sì dei boscaioli che tagliano un bosco, ma lo fanno con cura, da persone che vivono di questo lavoro e che quindi non fanno tabula rasa, ma tagliano in modo ben preciso, no? Nel racconto viene detto che ogni 10 pini ne risparmiavano uno, vanno infatti lasciate un centinaio di piante per ettaro che costituiscono il madricinato o, come dicono anche con poetica espressione, il corredo del bosco. Così il bosco ricrescerà, è un bosco governato, questo per così dire, dai boscaioli. Il boscaiolo capo, che è Guglielmo, acquista da un ricco proprietario di Massa Marittima questo bosco, che è fatto da 3 ettari di pineta e 4,5 di forteto, e con altri 4 boscaioli appunto va a fare questo lavoro. È la storia di un taglio del bosco, che potrebbe sembrare una storia fatta di niente praticamente, no? E invece Cassola riesce a raccontare la vita quotidiana di questi boscaioli e soprattutto a farne venire fuori in modo scabro, in modo molto molto spoglio, diciamo, per l'appunto, le loro realtà personali, in particolar modo quella di Guglielmo, che è appunto il capo, il principale. Guglielmo è reduce da un fatto che gli ha cambiato la vita, in realtà, che è la morte della moglie, vedovo da 7 mesi. La morte di questa moglie amatissima ha mutato irreparabilmente la sua condizione esistenziale. In realtà niente per lui è più come prima, e anche se fa questo lavoro come lo faceva prima, da un punto di vista puramente tecnico, lui dentro è cambiato e soffre quotidianamente, diciamo, per questa morte di appena 7 mesi prima, che ricorda. La sorella fortunatamente si occupa delle 2 bambine figlie sue, appunto, ma lui sta male, insomma. La storia comincia nel dicembre e finisce nell'aprile dell'anno seguente. Vediamo il passare delle stagioni, vediamo le bufere, vediamo l'inverno, vediamo come vivono. Si parla degli anni 30, è l'unico riferimento storico è quello della guerra di Spagna, siamo nel 38 o nel 39. Come vivono la vita durissima di questi boscaioli, ma c'è chi fa vita persino peggiore di loro lì vicino, i carbonai per esempio, e ci sono i boscaioli che vengono dall'Appennino pistoiese, che sono chiaramente più poveri dei boscaioli maremmani. E quindi vediamo il passare dei mesi, le bufere, la neve, una storia fatta praticamente di elementi stagionali, di clima, di meteo, e anche dei sentimenti di questi uomini, che parlano pochissimo fra loro. La sera ce n'è solo uno che è stato ingaggiato da Guglielmo proprio per questo, non è un grande boscaiolo, ma è uno che sa raccontare, no? E quindi prima di dormire c'è Francesco che fa un po' la veglia, cioè racconta una storia, parla del brigante Domenico Tiburzi, che era stato il grande brigante della Maremma, che in fondo era morto nel 1896, quindi appena 40 anni prima, e la sua leggenda era ancora, aleggiava ancora nei boschi maremmani. Quindi una vita che oggi a noi può sembrare appunto di una povertà estrema, ma vissuta con grande con stoicismo, e come se fosse, ed è comunque la vita del quotidiano per questa gente.
Qual è secondo lei l'intento di questo libro? Perché Cassola ha scelto questo argomento? È un intento di documentare la situazione o è un messaggio? Che cosa ha voluto fare Cassola con questo libro?
Dunque, ha voluto raccontare la vita reale di appena 10 anni prima, perché il racconto, come ti ho detto, è del 48-49, si svolge nel 38-39 probabilmente la storia. Raccontare, documentare qual è la vita della Maremma di 10 anni prima, ma non fa solo questo, perché dietro ci sono i sentimenti di Guglielmo e c'è questo dolore esistenziale che avvolge tutte le sue tutto il suo lavoro quotidiano, che rende la vita del lavoro un sollievo rispetto al ricordo della moglie, per così dire. Bisogna anche ricordare che la moglie di Cassola, per l'appunto, era morta nel 49, cioè Cassola comincia questo racconto lì muore e vuol fare un racconto documentario, per così dire. Poi muore la moglie a lui e si rende conto che vuol fare un'altra cosa, insomma, un racconto dove c'è questo dolore esistenziale.
Cioè praticamente parla del suo dolore, a quel punto il dolore del personaggio diventa il suo dolore.
Esattamente. E appunto e questo racconto è intriso in modo, come ci ho detto, scabro, assolutamente antiretorico, di questo dolore di Guglielmo. Non ti racconto il finale, poi i finali in questo caso non hanno grande importanza, ma
è sempre meglio
in alcun modo. Non voglio in alcun modo ridurre il piacere di questo racconto così, così spoglio e autentico, ecco.
Arriva un commento, professore. Finalmente qualcuno si ricorda di Cassola. Questo.
Eh sì.
Finalmente.
Era un grande scrittore Cassola. Addirittura c'era chi, forse sbagliando, aveva paragonato questo racconto, che forse è il suo più bello, uno dei più belli senz'altro, alla scrittura del nouveau roman francese. Cioè il nouveau roman era un tipo di romanzo dove non accadeva niente, va bene? Ecco, e anche in questo racconto, se vogliamo, non accade niente.
Sì, per quanto riguarda la trama non c'è, diciamo.
La trama sono i mesi che passano.
Infatti.
Comincia a dicembre e finisce aprile. Ti leggo un pezzettino piccolo,
sì.
Che mi sembra interessante. Il sole era già tramontato, Guglielmo si alzò e anche questa è passata, disse. Entrò nel capanno e vi accese il fuoco. Le pine crepitarono e la fiamma sprigionò sibilando. Guglielmo sedette sul letto e tese le mani alla fiamma. Precipitare nel buio del sonno era quanto di meglio gli restava. Quando Guglielmo sentiva il sonno venire, era contento perché per qualche ora sarebbe stato liberato da ogni pensiero e perché un altro giorno era passato. Il pensiero ovviamente è quello della morte della moglie, che è come un macigno su di lui. A uno i giorni passavano e i mesi e gli anni restavano dietro le spalle. Aveva già 38 anni, non era lontano il traguardo dei 40, passato il quale sarebbe stato un uomo maturo, quasi una persona anziana. Anche il giorno della disgrazia si allontanava, la disgrazia alla morte della moglie, seppure lentamente. Guglielmo non sperava che il tempo avrebbe colmato il vuoto che si era aperto nella sua vita, e tuttavia era una bella cosa che il tempo passasse. Gli anni sarebbero scivolati via uno dopo l'altro, le sue figliole si sarebbero sposate e lui si sarebbe trovato vecchio senza accorgersene. Ecco, questo fa capire i sentimenti di Guglielmo, no? La sua tristezza che in fondo riempie ogni suo gesto quotidiano, gesti che prima erano più semplici e più tranquilli, che ora dopo la morte della moglie si colorano sempre di sofferenza.
Grazie, ecco, professor Tani. Ecco. Il libro era Il taglio del bosco di Carlo Cassola. Grazie. Buona giornata, ci sentiamo settimana prossima.
Tanto. Ciao.
Buongiorno Giulia Spisso da New York.
Ciao Jimmy, ciao a tutti.
Oggi è la giornata del cambiamento, perché abbandoniamo le esposizioni biennali, triennali, quinquennali e ci dedichiamo a qualcos'altro, sempre naturalmente nel tema dell'arte contemporanea.
Esatto, esatto. Vi voglio parlare delle gallerie d'arte contemporanea. Potrà sembrare banale, però cosa sono le gallerie? Voglio spiegarlo. Le gallerie sono spazi gestiti da privati, quindi galleristi, e qual è la loro finalità? È quella di vendere le opere d'arte che sono esposte.
E perché sono così importanti per tutta l'arte contemporanea?
Sono molto importanti perché alla loro base ci sono i galleristi che lavorano con il loro team, che è comunque molto vasto, dipendendo se è una galleria più grande, se invece è una galleria più piccola, lo staff è molto più ridotto. Però i galleristi cosa fanno? Hanno il contatto diretto con gli artisti e tramite un contratto che è scritto, quindi non è qualcosa di verbale lanciato così per aria, decidono di avere appunto un rapporto lavorativo con loro, supportarli avendo indietro appunto le opere per poi venderle a collezionisti, oppure anche esponendole tramite musei e poi avendo appunto quel ritorno nelle loro tasche. Ecco.
Tutti si sono sempre chiesti, ma in fondo sono i galleristi che creano gli artisti o no? Perché sono i galleristi che decidono, soprattutto nelle loro recensioni, soprattutto nell'esposizione, nella promozione che danno agli artisti, sono praticamente loro che decidono se un artista è un artista oppure no. È così o no, Giulia? Dici la verità.
Allora, il gallerista è una figura veramente molto complessa, perché possiede tantissime capacità e competenze, quindi non solo come storico d'arte, quindi ha questa grande sensibilità artistica, ma combina anche il fiuto per gli affari e il fiuto anche di vedere, la sensibilità di vedere se un artista può essere messo sul mercato e come può riuscire a promuoverlo e a crescere anche il loro valore commerciale, quindi anche in sé una capacità relazionale molto alta, perché deve avere rapporti molto stretti non solo con gli artisti con cui lavora, ma anche con curatori, critici, collezionisti, la stampa, e quindi è una figura veramente poliedrica che ha contribuito a far conoscere al mondo grandissime figure. Una delle figure più storiche appunto del gallerista moderno è quella di Leo Castelli, che a New York ha rappresentato artisti famosissimi come Jackson Pollock e Andy Warhol, quindi insomma grande valore.
Allora, a parte, c'è sempre il dubbio, no? Quando si vede soprattutto nelle opere astratte, come quasi tutte quelle dell'arte contemporanea, si leggono queste descrizioni elaborate che spiegano, c'è sempre il dubbio che quella in realtà l'abbia scritta il gallerista e non l'artista. Tu che ne dici, Giulia? Sono un malfidato secondo te?
Secondo me sì, perché comunque il gallerista è quello che, diciamo, gestisce la galleria, però con sé ha anche molti critici, lavora con molti critici d'arte, quindi c'è alla base, non è tutta fuffa, ecco.
Va bene, ti credo, ti voglio credere. Parliamo di una galleria in particolare oggi?
Sì, allora vi volevo parlare di una galleria che ha un nome molto importante ed è una delle gallerie più famose a livello mondiale, che è la Gagosian Gallery. Questa galleria ha tantissime sedi in giro per il mondo, a New York ne ha almeno 5-6 sedi, a Londra, a Parigi, a Roma c'è anche una galleria, Basilea, Atene, Hong Kong, quindi insomma è veramente una galleria ricchissima. Nasce però a Los Angeles nel 1980 e per capire appunto la grandezza, circa 300 dipendenti tra Europa e Asia, quindi insomma è una vera e propria galleria superstar, come si può dire.
Particolarità di questa galleria, allora, cosa c'è da segnalare?
Allora, lavora con artisti che sono tra i più quotati nel mercato, basti ricordare Damien Hirst, Giuseppe Penone, anche un italiano, c'è Jenny Saville, con cui ho avuto l'onore di lavorare quando ero al Museo Novecento per la mostra che si era tenuta nel 2021, mi sembra, a Firenze. Quindi vedete come c'è questo proprio stretto rapporto tra la galleria e i musei. C'è anche Frank Gehry, insomma Takashi Murakami, quell'artista giapponese che avevamo visto l'anno scorso. Quindi lavora con artisti Jeff Koons anche, ecco. Con artisti veramente quotati tantissimo, e partecipa a veramente tutte le fiere d'arte che ci sono, e collabora strettamente anche con musei in tutto il mondo, ecco.
Una domanda, vediamo se riesce a rispondere a questo, ma secondo te fa più soldi l'artista o il gallerista?
Il gallerista. Gallerista, perché ora non so bene la percentuale di commissioni che ci sono, anche perché dipende da galleria a galleria e da contratto a contratto. Comunque c'è da pensare che la galleria che rappresenta 20 artisti prende con sé una commissione sempre, quindi accumulata per questi grandi nomi, insomma, molto ricco, però c'è anche la bravura del gallerista alla base, ecco.
Diciamo che da grande voglio fare il gallerista, Giulia.
Voglio dire una cosa che è anche molto importante: queste gallerie sono ricchissime, espongono nomi veramente di fama internazionale, però per visitarle è gratis. Quindi per visitare le gallerie potete semplicemente entrare, non c'è nessuna biglietteria, e godervi l'esposizione. Quindi sono luoghi perfetti per avere questo primo approccio con l'arte contemporanea, perché ne potete visitare più di una magari al giorno e scoprire tanti artisti e tante ricerche.
E se il vostro portafoglio è pesante, magari potreste uscire con un portafoglio un po' più leggero, un po' più leggero. Grazie Giulia Spizzi da New York, ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao a tutti, buona domenica.
Vabbè, sì, comprare un'opera d'arte contemporanea ovviamente non è per tutte le tasche. Sono le 12:54, io mi fermo qui. C'era un paio di persone che chiedevano come fare a risentire le rubriche. Allora, sul nostro sito controradio.it c'è la tendina chiamata La Radio. Bisogna andare sulle trasmissioni, non sui podcast, sulle trasmissioni, cliccare trasmissioni, e lì si apre una lista abbastanza lunga di trasmissioni. E la trasmissione dei viaggi si intitola Che ci fate lì? E là invece la trasmissione, la conduzione domenicale, questa che state ascoltando, si chiama Easy Sunday. Le rubriche non sono separate, quindi trovate tutte insieme la trasmissione Easy Sunday, la scaricate e cercate la rubrica a cui siete interessati. Questo per rispondere a un paio di richieste che sono arrivate al nostro numero WhatsApp 342-8104-111. Bene, mi fermo qui e ci sentiamo naturalmente domani mattina dalle 6 in poi, per chi si sveglia presto, per la conduzione domenicale e soprattutto per la trasmissione di viaggi Che ci fate lì. Se ne parla domenica prossima. Intanto rimanete sempre all'ascolto di Controradio, e se non l'avete ancora fatto, fate la tessera del Controradio Club. A tutti una buona giornata, una buona domenica e buona fortuna.